Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Sono le 8:41 minuti e siamo in diretta su Controradio, sui nostri canali cross mediali, con un 25 novembre al mese. Con me naturalmente Sandra Salvato, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno a tutti e a tutti.
Dicevamo nelle anticipazioni di trasmissione, Sandra, del titolo di oggi del Fatto Quotidiano: educazione affettiva nelle scuole è l'anno zero. Dopo il femminicidio di Martina, politica assente, sono almeno 6 DDL fermi, ogni legislatura si riparte ma non si decide mai, insomma un contesto che vede l'Italia fanalino di coda su questa tematica che vogliamo affrontare nella puntata di oggi.
Sì, abbiamo anche un signor ospite, insomma una persona che di questo si occupa da sempre, il dottor Paolo Antonelli, che è uno psicologo sessuologo, e come sempre abbiamo i contributi di Alessia Dolbecco e di Marina Capponi.
E allora, prima di introdurre il dottor Antonelli, diamo allora spazio all'introduzione di Alessia Dolbecco, pedagogista e scrittrice, che sempre collabora con un 25 novembre al mese e che quest'oggi apre anche in veste di autrice del Piacere Sovversivo, libro da lei curato. Sentiamo.
Promuovere l'educazione affettiva e sessuale implica a monte riflettere sullo spazio che la sessualità occupa all'interno della relazione che intratteniamo in primis con noi stessi, con noi stesse, e poi con le altre persone in società. Da un punto di vista educativo, tutto ciò che pertiene al sesso è sempre stato trattato con sospetto. A partire dal Settecento, complice alcune teorie pseudoscientifiche intorno alla masturbazione, a pedagogisti, precettori, genitori è stato richiesto di controllare e punire qualsiasi gesto autoerotico nella convinzione che fossero causa di malattie fisiche e mentali. Come ricorda Katarina Ruschi in un bellissimo saggio intitolato Pedagogia Nera, l'educazione ha sempre agito nel tentativo di prescrivere azioni e comportamenti funzionali al mantenimento sociale. Il sesso costituisce, oggi come allora, una forza troppo complessa da gestire, per cui si preferisce rimuoverlo facendo finta che si tratti di un problema inesistente. Non solo bambini, bambine, ragazzi, ragazze, ancor più se con disabilità, vengono considerati come soggetti deboli da proteggere da questa forza oscura, ma anche chi lavora in ambito educativo viene costantemente rappresentata come persona priva di pulsioni e di una vita privata, capace di comprendere anche la sfera sessuale. Eppure, per la scrittrice Audre Lorde, l'erotico è un potere, è una forza creativa e spirituale insieme che consente di riconnetterci al corpo e a sentire pienamente. Per Lorde, recuperare l'erotico significa in sostanza riappropriarsi del proprio corpo, dei propri desideri e della propria voce. Ed è in questo solco che si situa anche il valore dell'educazione affettiva e sessuale, il cui scopo è primariamente quello di educare le persone, ovviamente in ragione della loro età, a riconoscere ciò che le fa star bene e relazionarsi con gli altri con consensualità e con rispetto.
E continuiamo a parlare di importanza dell'educazione affettiva anche rispetto a quello che sta facendo la Fondazione Giulia Cecchettin nelle scuole. Dopo il femminicidio di Giulia sono arrivate centinaia di mail di genitori preoccupati. La società è molto più avanti della politica, sottolinea il padre di Giulia. Fondazione Cecchettin, che in queste ore si è espressa anche dopo la morte di Martina. E allora vogliamo leggere un testo che è sui canali social della Fondazione. La diminuzione dell'età di chi uccide, di chi viene uccisa, non è un dettaglio, è un segnale chiaro. Dobbiamo intervenire prima, educare al rispetto, alle relazioni sane, ai confini, nelle scuole, nei territori, ovunque crescano ragazze e ragazzi. Su questo vogliamo soffermarci oggi, dando il buongiorno, come dicevamo, al dottor Paolo Antonelli. Ben trovato in collegamento.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Professore, partiamo dai fondamentali, possiamo dire. Allora, la cronaca ci dice, la cronaca politica, che il ministro dell'istruzione vuole introdurre l'obbligo del consenso informato dei genitori per qualsiasi attività didattica che tratti il tema della sessualità. Ma quando si dice educazione sessuale affettiva nelle scuole, a che punto siamo e di cosa parliamo?
Allora, a che punto siamo? Purtroppo ancora non siamo a un gran buon punto, nel senso che sono esperienze che alcune scuole stanno facendo, alcune scuole richiedono, però diciamo sono principalmente in questi casi scuole più illuminate, scuole che capiscono l'importanza, di questo tipo di educazione alla affettività, alla sessualità, alle emozioni prima di tutto, quindi a quelli che sono i fondamenti e la nostra natura umana. Quindi diciamo che ancora c'è tanto da fare, manca, come dicevate, una legge, faccia sì che sia proprio parte questo tipo di educazione dei vari curricula scolastici, perché dovrebbe essere una disciplina al pari di tutte le altre. Fra l'altro, la scienza che io rappresento, la psicologia, ci dice che prima si comincia ad educare, quindi già in fasce d'età molto piccole, e meglio è, anche proprio per prevenire quelle che sono le forme di bullismo, e poi anche purtroppo, come stavamo dicendo, di violenza di genere, che poi successivamente, soprattutto, anche se sempre di più in età anche molto molto basse, si presentano. Quindi è fondamentale occuparsi di questi argomenti. Il consenso da parte dei genitori sì, può avere un senso, però nella misura in cui anche i genitori spesso andrebbero educati rispetto a questi argomenti, perché poi quello che si cerca di fare, per chi come me se ne occupa, è proprio insegnare a 360 gradi questi contenuti, perché spesso ne sono sprovvisti non solo gli alunni, non solo i bambini, non solo gli adolescenti, ma anche gli insegnanti stessi, quindi anche proprio il fronte di educare, formare i formatori affinché poi possano continuare questo lavoro quotidianamente nelle loro classi, ma anche coinvolgendo le famiglie d'origine, che spesso purtroppo, perché a loro volta, quando sono stati bambini, adolescenti, non hanno avuto questo tipo di educazione,
Certo.
sono purtroppo sprovvisti delle conoscenze e delle competenze giuste, adeguate per parlarne con i figli. Infatti poi spesso di questi argomenti non si parla, si preferisce non parlarne, si fa finta che non esistano, e invece sono fondamentali, e i nostri adolescenti quotidianamente si confrontano con questi argomenti anche attraverso, per esempio, i social network, attraverso i confronti che fanno con i pari quotidianamente. Quindi non si può nasconderci
Ne
dietro a un
parlavamo
dito, per
proprio ieri
capirsi.
in un approfondimento dedicato ai giovani al digitale e sono scenari che sono stati introdotti e sottolineati.
Sì, dottor Antonelli, per capire anche un po', per andare verso il futuro bisogna guardarsi sempre un po' alle spalle, no? E allora sorprende che in un'Italia che ha fatto tanti passi in avanti, insomma, dagli anni 70 in poi, a cominciare dalla riforma del diritto di famiglia, insomma, la mentalità progressista che ha un po' permeato tutte le lotte politiche, sociali, culturali, insomma, siamo un po' il fanalino di coda. Siamo all'anno zero dell'educazione nella scuola, siamo tra i pochi, pochissimi paesi nell'Unione Europea, insieme a Cipro, Lituania, Bulgaria, a non comprendere l'importanza di questa educazione. Come mai ci arriviamo così tardi, nonostante appunto, insomma, quello che ci ha sempre un po' caratterizzato a livello culturale, ma soprattutto a cosa dobbiamo forse anche a questi fenomeni, non lo so, oltre che immigratori? È possibile che abbiano inciso su questa sorta di ritirata della sessualità, dell'intimità, cioè di una certa libertà nel parlarne, e può aver inciso in qualche modo anche la cultura religiosa?
Io credo proprio di sì, nel senso che nel nostro paese si ha ancora molta difficoltà a parlare di sessualità in maniera aperta, consapevole. Il tabù è ancora molto forte, sono presenti ancora tanti stereotipi, pregiudizi nei confronti della sessualità, e non solo, vi dicevo, anche proprio dello stare insieme alle altre persone, quindi è l'aspetto relazionale, di ciò che è l'orientamento sessuale di una persona, cioè certi argomenti sono ancora visti come tabù, come argomenti che sì, esistono, però è meglio parlarne il meno possibile, e in questo di sicuro giocano anche fattori socioculturali, religiosi, che nel nostro paese sono ancora molto forti. Poi è vero che a volte, per chi come me lavora sul campo, si trova molta più disponibilità, molta più apertura tra le persone, passatemi il termine, fra virgolette, comuni, rispetto magari alla politica, all'alta politica, che ha spesso posizioni più rigide, più chiuse, quando invece poi vai nelle scuole, i bambini, gli adolescenti hanno tanta voglia, tanto bisogno di parlarne, quindi poi sono molto contenti, partecipano tanto, perché comunque sono argomenti che li riguardano da vicino, quotidianamente.
Dicendo, ci sta dicendo, e quindi, sostanzialmente, quello che sottolineavamo anche con la Fondazione Cecchettin, la società è molto più avanti della politica, è molto più pronta, e anche le giovani generazioni sono molto più disposte, anzi vorrebbero questa tipologia di spazi. Peraltro un'educazione mi confermerà che quando i bambini crescono non ha solo ricadute positive nella qualità delle relazioni sentimentali, ma anche in un'equa divisione dei compiti di cura, nelle pari opportunità di lavoro, cioè è proprio un motore di evoluzione sociale.
E indubbiamente è stato proprio scientificamente dimostrato che il fatto di essere educati all'affettività, alla sessualità, e quindi vivere le relazioni con gli altri in maniera reciproca, paritaria, consapevole, migliora la qualità della vita, migliora il benessere non solo psicologico e sociale, ma anche fisico, perché aumentano le competenze sociali. Questo è stato dimostrato essere veramente un fattore che poi rende la nostra vita, oltre che più sana, anche più lunga. Quindi è fondamentale lavorare su questi aspetti, vi dicevo, già in fasce d'età molto piccole, già a partire dalla scuola e l'infanzia si può parlare di emozioni, quali sono, come riconoscerle, come saperle modulare, gestire, quindi naturalmente a seconda
della fascia d'età. Ecco, scusi, allora da questo punto di vista, siccome Val di Tara nella sua proposta vorrebbe che si parlasse di dell'argomento solo dal punto di vista biologico e riproduttivo alla primaria, lei ci sta dicendo invece che la componente affettivo-relazionale potrebbe essere già introdotta?
Assolutamente sì, perché fin da quando si nasce noi abbiamo una dimensione anche relazionale, una dimensione emotiva, una dimensione psicologica, e quindi è fondamentale, naturalmente nel modo giusto, a seconda della fascia d'età, con gli strumenti adeguati sulla base della fascia d'età, ma è fondamentale parlarne fin dall'inizio, cioè spiegare ai nostri bambini, alle nostre bambine, quali sono le emozioni, come si possono esprimere, come si possono gestire, perché poi spesso altrimenti si arriva a essere adolescenti, adulti, e a non saperle gestire, a non saperle controllare, e quindi poi purtroppo anche i fatti di cronaca terribili di cui sentiamo parlare non di rado sono legati anche a un discontrollo delle proprie emozioni, quindi al fatto di non saperle adeguatamente riconoscere e gestire, quindi gli scoppi d'ira, l'aggressività, ma perché questi adolescenti non sono stati educati rispetto a tali contenuti e quindi non sanno neanche gestirli.
Mi sembra che ci si possa associare a quella figura di Hikikomori giapponesi, questi ragazzi, ora qui si parla di educazione anche dai primi anni, no? Dell'infanzia, però guardando all'adolescenza c'è veramente una sessualità chiusa, probabilmente piegata su se stessa per la mancanza di informazione e di dialogo nelle famiglie, una sessualità Hikikomori la vorrei definire, e colpisce davvero che non ci siano ad oggi strumenti per aprire queste porte, cercare in qualche modo anche dei dispositivi salvifici, come potrebbe essere un decamerone, nel senso, no? Anche durante la pandemia abbiamo visto che i ragazzi si ritrovavano recuperando forse anche quelle narrazioni che potevano essere foraggiare un certo tipo di cultura sentimentale, sessuale, erotica, e cioè, potendone parlare in maniera più libera.
Sì, assolutamente. Infatti quello che poi succede è che spesso e volentieri i nostri adolescenti sviluppano, e io lo vedo per esempio come sessuologo, una grande paura, una grande ansia, la famosa ansia da prestazione nei confronti della sessualità, proprio perché purtroppo non avendo come confronti, come riferimenti dei modelli sani della sessualità in cui si può parlare liberamente, ci si può confrontare, si possono dire le cose come stanno, vanno per esempio a confrontarsi con quella che è la pornografia, con quelli che sono quindi dei modelli non veri, fittizi, e quindi poi purtroppo con conseguenze negative sulla propria sfera intima e sessuale, anche per esempio sviluppando disfunzioni sessuali, dipendenze sessuali, proprio perché non hanno la possibilità di parlare, di vivere la sessualità in maniera libera, aperta e consapevole.
C'è a questo proposito un'indagine Ipsos, Chiara, che ho recuperato, che parla di come gli adolescenti cercano informazioni da soli su questa sessualità. In particolare il 47% consulta siti web e articoli online per informarsi sulle pratiche sessuali, mentre il 57% li utilizza per approfondire il tema delle infezioni sessualmente trasmissibili. Quindi insomma comunque c'è un interesse evidente, però lo fanno in autonomia, probabilmente chissà poi dove li porta anche la rete, perché si diceva giusto appunto adesso che insomma è un coltello che se usato dalla parte sbagliata può offendere certamente.
Ecco, in tutto questo però il consenso affidato all'elemento genitoriale, cioè è un bene, è un male, è una sfera invece che dovrebbe attenere a un contesto scolastico in cui comunque il bambino e la bambina può esercitare un'autodeterminazione rispetto a quello che è comunque un percorso di formazione che dovrebbe anche rientrare nel diritto costituzionale, insomma.
Sì, secondo me sarebbe preferibile che fossero direttamente gli alunni a scegliere per se stessi, perché il fatto che si continui a dover chiedere il permesso ai genitori per poter parlare di sessualità, di affettività, continua a dare l'idea che sia un qualcosa che non rientra nella norma, non rientra nelle possibili espressioni di un individuo, anche se minorenne, quindi è la sua autorealizzazione, autodeterminazione, anche perché, come vi dicevo, spesso e volentieri i genitori non sono a loro volta educati e quindi possono magari non dare il consenso pensando che la scuola possa, perché comunque c'è anche molto sospetto rispetto a questi argomenti, raccontare cose, dinamiche che non vanno bene, che non sono in regola con i propri valori, i propri principi, e quindi togliere poi all'alunno, all'alunna la possibilità di confrontarsi in maniera seria, in maniera scientifica, in maniera quindi corretta, con argomenti che per loro sono invece fondamentali. Infatti, come dicevate, poi gli adolescenti vanno a cercare in rete, si informano, perché comunque sono argomenti che li riguardano da vicino tantissimo, i primi innamoramenti, le prime esperienze sessuali, però come sappiamo bene in rete si trovano informazioni giuste e corrette, ma se ne trovano anche tante altre che sono, certo, quantomeno superficiali, approssimative, o in alcuni casi anche sbagliate, quindi poi purtroppo sono controproducenti.
Senta, io chiuderei, se sei d'accordo Chiara, con questa con quel messaggio che ci arriva stamani di Cosimo, e dice che bisognerebbe anche riflettere sul fatto che non si può delegare sempre tutto agli insegnanti senza un'adeguata preparazione e formazione. Per intervenire in modo significativo e incisivo ci vorrebbero investimenti massicci affinché si possano inserire nelle scuole professionisti che si occupano di educazione sessuale e sentimentale, altrimenti si rischia di farlo diventare un altro compito a cui adempiere da parte degli insegnanti, come avviene per educazione civica, senza una necessaria preparazione da parte degli stessi. Ecco,
concorda professore su questo come sollecitazione?
Sì, assolutamente, cioè sarebbe fondamentale avere psicologi anche con una formazione in ambito sessuologico in tutte le scuole, e anche sarebbe fondamentale, come vi dicevo, formare i formatori, cioè far sì che anche gli insegnanti possano essere formati su questi argomenti. Però sì, ci vorrebbe in ogni scuola anche uno sportello psicologico che proprio si occupa nello specifico di questo tipo di interventi, quindi investire di più sulle scuole affinché abbiano a livello di bacino di competenze più figure professionali, anche proprio in ambito psicologico, che si occupino di fare educazione sessuale e affettiva.
Rubiamo davvero un altro minuto per dare spazio a due messaggi che sono arrivati molto articolati, vi ringraziamo, ma dobbiamo sintetizzarli. Si pone molta attenzione su messaggi da parte del trasmittente, società e istituzioni, e non si adegua abbastanza il messaggio alla natura del ricevente, un ricevente, alunni adulti, che è esposto a tanti messaggi e informazioni che non sa gestire. Il ruolo che il terzo genitore, il telefonino, ci scrive, è cruciale nella valutazione del messaggio e del metodo trasmissivo. Insomma, un messaggio profondo, articolato, ma molto interessante. Poi ancora, durante una conversazione con le colleghe e colleghi di viaggio in treno, la moglie ha sentito cose aberranti da parte di genitori di adolescenti, figlie che devono restare illibate fino al matrimonio, genitori che non si accorgono di certi comportamenti dei figli che passano da una relazione all'altra, persone che ignorano i comportamenti dei figli e rinnegano ogni interesse da parte di questi in ambito sessuale, li pensano asessuati, ma soprattutto li vogliono asessuati. E una domanda davvero in conclusione, non so, insomma, aprirebbe un'altra trasmissione, ma se ce la fa, professore, quali possono essere i primi indicatori di comportamenti prodromici per problemi relazionali per questi futuri adulti? Dei segnali, dei campanelli di allarme?
Dei segnali possono essere, mi viene in mente, rispetto a ciò che dicevamo, l'isolamento, l'autoisolamento, cioè il fatto che l'adolescente si chiuda in se stesso, preferisca stare in casa, preferisca stare in chat piuttosto che avere rapporti che non sono virtuali, che sono reali, che sono di condivisione, il fatto per esempio che possa sviluppare, perché comunque già si possono vedere in adolescenza dei sintomi legati all'ansia, dei sintomi di tipo depressivo, proprio perché non si sente all'altezza rispetto ai propri compagni di classe e quindi preferisce chiudersi in se stesso, isolarsi, non partecipare ad attività di gruppo. Quindi ecco, uno dei segnali che più spesso, anche per esempio in conseguenza della pandemia, vediamo è questo autoisolamento e questa chiusura, questa difficoltà di relazione con l'altro proprio in termini assertivi.
Beh, è tutto molto interessante, tra l'altro bisognerebbe fare
lo diciamo di sempre professore, è una trasmissione che si dilata e sappiamo anche che gli argomenti, insomma, meriterebbero anche altri minutaggi, ma in radio come spesso sollecitiamo è come andare in palestra, non se ne sente l'effetto, poi però magari un po' l'acido lattico incomincia a entrare in circolazione e qualche addominale, sì, un muscolo in più emerge, questo è importante, insomma, speriamo l'effetto sia quello. Noi la ringraziamo per la sua disponibilità, grazie al professor Antonelli.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie, adesso noi concludiamo come di consueto con la pillola di Marina Capponi che riguarda autodeterminazione e consenso, cioè questi vari scenari tra diritti e limiti per i minori.
Quale autodeterminazione rispetto alla sessualità hanno oggi i ragazzi e le ragazze? La legge italiana protegge la libertà sessuale quale espressione della personalità di ogni individuo, purché vi sia un consenso libero e consapevole. E perché ciò accada, bisogna avere la maturità necessaria per capire il significato e gli effetti degli atti che si vanno a compiere. Il sesso dei minori di 18 anni ha pertanto delle regole ben precise, proprio a tutela di un soggetto che per età si presume non abbia ancora completato il percorso di maturazione. Ugualmente i minori hanno diritto di esprimere liberamente la propria identità di genere ed orientamento sessuale. In caso di disforia di genere, ovvero quando non ci si identifichi nel genere che ci è stato assegnato alla nascita, l'autorizzazione ai trattamenti a sostegno alla transizione dei minori spetta ai genitori. In caso di dissenso tra loro, di rifiuto, interviene il Tribunale per i minorenni, che può autorizzare i trattamenti se ritiene che tale strada sia nell'interesse del minore e nominare un curatore speciale. Per quanto concerne la salute riproduttiva e sessuale, in particolare la contraccezione, istruzione, i minori possono fruire dei servizi relativi, quindi possono accedere ai consultori e servizi di salute riproduttiva, ottenendo prescrizioni e informazioni in riservatezza e senza necessità di autorizzazione parentale. Basta il loro consenso informato. Per l'interruzione di gravidanza regolata dalla legge 194, le minori di 18 anni devono avere l'autorizzazione dei genitori, con queste eccezioni. Se la minore non può o non vuole ottenere tale autorizzazione, può rivolgersi al giudice tutelare, che valuterà la situazione e assumerà la decisione che ritiene migliore per lei. Oggi l'educazione sessuale è prevista, perlomeno in astratto, nella scuola italiana come parte integrante dell'educazione alla salute e alle relazioni. I genitori possono essere coinvolti nel processo educativo, ma attualmente non è necessaria la loro autorizzazione affinché vi partecipino gli studenti. E allora, se questo è il quadro normativo che riconosce oggi, pur con alcune limitazioni, l'autodeterminazione del minore nelle proprie scelte sessuali e nella valutazione delle loro conseguenze, risulta stridente il contrasto con quanto previsto dal disegno di legge a firma del ministro Valditara, che richiede il consenso informato e preventivo della famiglia anche solo per parlare di sessualità e affettività a scuola in ambito formativo. Un tale approccio comporterà una delega incondizionata alla famiglia in materia di educazione sessuale alle relazioni, quindi un deciso arretramento sul piano educativo in un ambito in cui abbiamo invece un grande bisogno.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Il viaggio della Costituzione, un ciclo di 6 podcast dedicati alla nostra carta costituzionale a 80 anni dalla liberazione del nazifascismo e dalla fine della guerra, con il professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, intervistato da Domenico Guarino. Il viaggio della Costituzione, in onda il lunedì alle 9.35 su Controradio e in podcast su controradio.it e sui canali di Unicoop Firenze e SPI CGL Toscana. Il viaggio della Costituzione è un progetto Unicoop Firenze, SPI CGL Toscana, Controradio.
Ho speso una vita per il lavoro, ho speso una vita per l'uguaglianza. Io sono Maurizio Landini e ti chiedo di venire a votare per un'Italia più giusta. L'8 e il 9 giugno partecipa al referendum per i diritti nel lavoro e per la cittadinanza.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Luigi Giova.
Una summer school di tutto rispetto, pensata per adolescenti impegnate che hanno voglia di capirne di più di emozioni e relazioni e crearsi competenze per diventare attiviste e influenzare la propria comunità con campagne social dedicate. Se hai tra i 16 e i 20 anni, scrivi a ditutto rispetto@gmail.com e partecipa gratuitamente a luglio a questa full immersion dalla quale sbocceranno talenti. Iniziativa realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com.
Controradio.